Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Milano un po' più al sicuro dalle piene del fiume Seveso. Inaugurata oggi la vasca di laminazione a Senago, per completare tutte le opere anti-esondazione mancano quelle di Paderno Dugnano e Lentate. 9 condanne per l'incendio della Torre dei Moro a Milano, il grattacielo bruciato a fine agosto 2021, 3 anni ai produttori spagnoli dei pannelli, risultati non ignifughi. Saranno domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi, con il popolo della Padania e della Lega, dice il figlio Renzo. È la seconda vasca ultimata sulle 4 previste per evitare esondazioni a Milano del fiume Seveso. Questa mattina è stata inaugurata la vasca di laminazione di Senago nell'Interland Nord di Milano. L'impianto, frutto di un investimento complessivo di 46 milioni di euro, 20 milioni dal Comune di Milano, 10 dalla Regione, 16 da parte del Governo, è composto da un sistema di 3 vasche collegate tra loro, in grado di assorbire complessivamente fino a 810.000 metri cubi d'acqua. Quella di Bresso, già in funzione da un paio d'anni, può contenere fino a 250.000 metri cubi d'acqua. La vasca più grande, la cui costruzione però non è ancora iniziata, è quella di Paderno Dugnano Varedo, 2.200.000 metri cubi d'acqua. Il sindaco Sala ha chiesto al Governo di accelerare col finanziamento di questa vasca.
Un altro passo, ovviamente questa è metà delle vasche che saranno qua. Aspetto con ansia il ministro, perché no, a parte le battute, dobbiamo farci finanziare Paderno, che è l'altra importante, perché all'entate ormai i lavori sono avviati, quindi siamo in condizione di poter nei prossimi 2 anni completare qua e aprire l'entate, mentre Paderno oggi siamo fermi, quindi vediamo un po' cosa dice il ministro.
La vasca di Paderno è in programmazione, ha risposto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
Va nella programmazione, naturalmente l'impegno del governo sia tutto, perché anche qui quello che è stato lo stanziamento è di una, pare 15-16 milioni, quindi un intervento abbastanza importante. Ne abbiamo tanti in corso a livello nazionale, a livello di bacino del Po altrettanto, e non posso che condividere che dobbiamo andare avanti.
I comuni dell'Interland lungo il Seveso non hanno mai visto di buon occhio la costruzione di queste opere. Sentiamo la sindaca leghista di Senago, presente anche lei oggi all'inaugurazione, Magda Beretta.
Sì, è un progetto che insomma fin dall'inizio è stato contestato dalla città di Senago. Detto ciò, oggi è realtà e quindi quello che ci auspichiamo è che le acque del Seveso siano pulite, che la vasca venga svuotata con rapidità e che diventi un luogo accessibile a tutti, ecco. E poi soprattutto che serva per gli intenti per cui è stata creata. Chiaramente anche a Senago sta a cuore la salvaguardia di Milano e del territorio lombardo.
Il Tribunale di Milano ha condannato 9 persone per l'incendio che il 29 agosto 2021 devastò la Torre dei Moro di via Giacomo Antonini nel quartiere Vigentino, senza provocare vittime. Le pene più alte, a 3 anni, sono state assegnate alla legale rappresentante della società spagnola Holy Coil, produttrice dei pannelli che presero fuoco rapidamente, e un manager della stessa azienda. Gli altri imputati hanno ricevuto condanne dagli 8 mesi fino ai 2 anni e 6 mesi. La Procura di Milano aveva chiesto 12 condanne fino a 8 anni, tra cui quella per Alberto Moro, che si occupò dell'acquisizione clienti per la vendita degli appartamenti. L'uomo è stato assolto insieme ad altri 2 imputati. Saranno domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord. La cerimonia sarà all'abbazia di San Giacomo Maggiore, non lontano dal pratone delle manifestazioni della Lega, insieme a Ponte di Legno. Egemonio è uno dei luoghi simbolo della Lega e di Bossi. Oggi è attorno a Egemonio e a Varese che si è radunato il popolo leghista.
È una vera celebrazione popolare quella che sta avvenendo a Egemonio, il paese dove Umberto Bossi ha vissuto fino alla sua morte. Dagli striscioni dei giovani padani alle rose colorate di verde, sono in molti a voler lasciare un ricordo al senatur che si è spento ieri sera. A farlo non sono solo i leghisti della prima ora, che non l'hanno mai dimenticato e che in nome suo si sono riuniti anche 2 anni fa. A celebrarlo in qualche modo sono anche i giornalisti che hanno seguito la Lega in tutti questi decenni, fin dalla sua nascita. narratori politici che hanno sostato sotto la casa di via Verbano per giorni interi e ora lo rifanno per un'ultima volta, creando l'ultima selva di videocamere, microfoni e cavalletti nel piccolo comune a pochi passi dal Lago Maggiore, che in questi decenni è stato spesso capitale della politica. I ricordi varesini del fondatore della Lega si rincorrono in queste ore, dal patron della gara ciclistica femminile Alfredo Binda, che ricorda le sue passeggiate nella loro pista d'allenamento dopo la malattia, dove faceva anche riunioni itineranti con i ministri d'allora, o dal leghista tesserato da 30 anni, accorso davanti alla casa del suo fondatore, che ha dichiarato commosso: per noi Bossi era come un padre. L'unico che non ha voluto dire niente è stato Giancarlo Giorgetti. Il ministro, suo delfino, si è trattenuto con la sua famiglia per tutta la mattina di venerdì, ma la sua uscita, assediato dai giornalisti, è sparito all'interno dell'auto oscurata. I funerali, a sorpresa, non si terranno né a Gemonio né nella Basilica di San Vittore a Varese, come per tutti i varesini era scontato. Si terranno a Pontida, in luogo dei leghisti del nord, ma non quello della nascita del movimento. Da Varese, Stefania Radman.
Proseguono le indagini della Procura di Milano sul deragliamento del tram che meno di un mese fa ha provocato la morte di Ferdinando Favia e Ocon Johnson Lucky. Centrale l'uso del cellulare da parte del conducente, accusato di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose. Il servizio di Chiara Manetti.
Una telefonata di quasi 4 minuti, conclusa solo 12 secondi prima dello schianto. E questa è la tesi della Procura di Milano sul tranviere ATM alla guida del mezzo deragliato il 27 febbraio in Viale Vittorio Veneto. Secondo gli inquirenti e in base agli accertamenti sul cellulare, l'uomo avrebbe chiamato il collega a cui aveva dato il cambio meno di un'ora prima, forse per raccontargli della botta al piede presa mentre aiutava una persona in sedia a rotelle a salire sul tram 9, in zona Stazione Centrale. Se questa ricostruzione fosse confermata, la causa del deragliamento sarebbe una distrazione alla guida. Una versione che però non coincide con quella del tranviere, sostenuta dai suoi avvocati Mirko Mazzali e Benedetto Tusa. La chiamata ci sarebbe stata, ma si sarebbe conclusa almeno un minuto e mezzo prima dell'impatto, cosa confermata, secondo i legali, dal GPS del cellulare e dai dati telefonici. L'uomo, 60 anni e oltre 30 di servizio, sarebbe invece svenuto proprio in seguito alla botta al piede rimediata mezz'ora prima. Sarà decisiva la scatola nera del mezzo per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Intanto ieri polizia e carabinieri hanno acquisito diversi documenti in una sede dell'ATM, tra cui quelli sullo stesso tranviere, sulla manutenzione del tramlink e le circolari interne sull'uso dei cellulari in cabina, che ATM ha definito una violazione gravissima delle regole interne e del codice della strada. Per ora però, su quanto accaduto, non c'è ancora una versione definitiva.
Oggi per i musulmani è la festa di Eid al-Fitr, l'ultimo giorno di Ramadan. Le principali comunità di Milano che si sono ritrovate c'è quella storica di via Padova, in attesa da anni di poter iniziare i lavori per la prima moschea riconosciuta ufficialmente in città. L'inviato Luca Parena.
Tappeto sotto braccio e passo rapido, i fedeli musulmani raggiungono il centro sportivo di via Palmanova per la preghiera prima delle 9. In pochi minuti il prato in erba sintetica è tutto pieno. Nella sede di via Padova della Casa della Cultura Musulmana, la comunità di persone originarie del Bangladesh si è dovuta distribuire su 4 turni per fare in modo che tutti e tutte potessero celebrare la fine del mese di Ramadan. Come ogni anno, sono state settimane dedicate al digiuno e all'impegno a cercare di rendere migliori la propria vita e quella delle persone vicine. Durante questo Ramadan in particolare, si è potuto toccare con mano il bisogno in aumento di chi non riesce ad avere abbastanza per sé e per i suoi cari, racconta il presidente della Casa della Cultura Musulmana di via Padova, Asfa Mahmoud.
Quest'anno abbiamo trovato veramente molta fatica per soddisfare chi viene a rompere il digiuno con noi. Tutti i 29 giorni abbiamo offerto quasi 400 pasti al giorno. Sono segnali di allarme alla povertà, perché ci sono tanti che vengono veramente e non trovano da mangiare.
Tra turni di preghiera e l'impiego di campi sportivi, le comunità musulmane milanesi continuano ad aspettare invano quella moschea assegnata e attesa ormai da anni. Il progetto è ancora bloccato da ragioni tecniche, dietro cui è impossibile non intravedere la mano di una parte della politica.
Abbiamo vinto il bando, abbiamo versato i soldi che il Comune di Milano ha chiesto, purtroppo essendo fianco ai binari abbiamo delle difficoltà con la Ferrovia dello Stato. Speriamo veramente di iniziare presto, perché veramente sono passati 4 anni e ancora siamo in attesa per iniziare a fare i lavori.
Le hanno chiamate Olimpiadi della Speranza. Domani alle 15 al parchetto di Piazzale Lugano a Milano, 12 tedofori in bicicletta accenderanno un braciere della speranza sulla realizzazione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Opera richiesta dai cittadini, promessa dall'amministrazione comunale, i cui lavori dovrebbero partire a breve. L'iniziativa è organizzata dal comitato Non Vediamo L'Ora. Sentiamo Valentina.
Staffetta della Speranza, ci saranno 12 tedofori e tedofore che percorreranno in bicicletta il ponte della Ghisolfa per poi appunto concludere con una cerimonia della Speranza. Qual è la Speranza? La Speranza che effettivamente comincino i lavori di questa ciclabile. Come è stato annunciato, il cantiere dovrebbe aprirsi con l'inizio della primavera, e infatti noi il primo giorno di primavera siamo lì, saremo lì tutti, e invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare con noi. Chi vuole venire in bicicletta benissimo, ma anche chi vuole solo venire a appunto a partecipare a questa cerimonia della Speranza, che questo cantiere inizi e inizi presto, e soprattutto che si possa avere la pista ciclabile che dal 2018 aspettiamo in un punto di Milano estremamente critico.
Ora gli appuntamenti culturali per il fine settimana con Ira Rubini.
Domani è il primo giorno di primavera e quindi sabato 21 marzo per l'appunto alla Casa Museo di Alda Merini. Una festa come sempre organizzata dall'associazione che da sempre la propone. Book Pride 2026 invece, e di cui Radio Popolare Media Partner, si svolgerà quest'oggi, anche questa sera, poi domani e dopodomani ci sono tantissimi appuntamenti al Superstudio Maxi di via Moncucco. Al Teatro dell'Elfo il focus sulla compagnia Usine Baug e in questo caso anche il duo Mezzopalco collabora per la messa in scena di Anse, spettacolo molto consigliato proprio sabato e domenica. A Lodi, alla Biblioteca Laudense, una mostra dedicata alle fotografie di Bruno Zanzottera. Il Piccolo Teatro Grassi ha da poco ospitato il debutto di Variazioni sul modello Krepelin, testo del drammaturgo Davide Carnevali che firma anche la regia. Sul palco protagonista Fabrizio Bentivoglio. Prosegue invece il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina. Gli appuntamenti sono sul sito e proseguiranno anche per tutta la settimana in questo weekend.
Il meteo infine con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa sera passaggi nuvolosi a partire dalla Lombardia nord-est. Domani sabato una giornata con cielo molto nuvoloso o coperto. Al mattino probabilmente ancora asciutto, poi nel pomeriggio prime piogge a partire dal Garda. Avremo poi nevicate in montagna al di sopra dei 1200 metri, localmente fino a 800 metri. Sulla fascia di pianura precipitazioni deboli o a tratti anche asciutto. Domenica una giornata al mattino ancora con cielo molto nuvoloso coperto e con precipitazioni che andranno a interessare la fascia dei laghi, la fascia prealpina e la fascia alpina con nevicate sempre al di sopra dei 1200 metri. Nel corso del pomeriggio via via asciutto.
Ed è tutto per questa sera con Metro Regione, condotto da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano lunedì mattina alle 7:15.